Vieni, Santo Spirito, riempi di te il cuore di noi tuoi fedeli e accendi in noi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre della Chiesa,
rendici fedeli, conservaci uniti e dediti alla santità.
Angeli e santi di Dio,
pregate per noi.
Ecco, stiamo insieme, accogliamo la grazia di questo tempo favorevole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Le conversioni di Gesù certamente non sono soltanto quelle che abbiamo ricordato e ricorderò ancora questa mattina, ma sono un campionario e praticamente la sostanza è unica, che il Signore converge tutto se stesso verso di noi e riversa la sua vita divina in noi. Ecco, questa è la conversione del Signore e Lui attende che anche noi convergiamo tutto su di noi, su di Lui, e riversiamo il nostro vivere in Lui, perché tutto quello che si riversa in Lui certamente viene purificato, viene soprattutto divinizzato. Questa è la grazia della conversione. Non avere più il peso del male che ho fatto. Non è quello il bene, è un bene soltanto, è così, umano. Invece la grazia della conversione è a vedere che l'umano, anche il nostro peccato, che è realtà umana, quando è raggiunta da Gesù Cristo, tutto viene divinizzato. Certo, il male, dicendo che è divinizzato, non diventa in se stesso bene, però diventa luogo, occasione, opportunità di una vita nuova, diversa. Questa è un po' l'idea di questi giorni. Ecco. Adesso vediamo, dico ultima perché è l'ultima di questo tempo favorevole di ritiro, ma appunto ce ne sono tante altre. L'ultima conversione è quella verso Zaccheo. È Luca 19:1-19. Ecco, vediamo che Gesù sta andando verso Gerusalemme. Mi pare di aver già detto in qualche altra volta che l'Evangelista Luca dal capitolo 9 in poi vede Gesù che si volta verso Gerusalemme, quasi di brutto, esternamente, ma esprime quella decisione e converge tutto su Gerusalemme, non come città, materialmente anche, ma tutto quello che avviene, che Luca registra dal capitolo 9, versetto 51, fino a capitolo 20, 21, 22, 22, 23, insomma, quello della passione e risurrezione, è tutto visto come verso Gerusalemme, perché Gesù ha un'idea fissa: arrivare all'appuntamento col Padre. E Gesù stesso aveva già anticipato: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Perché così rende tutti noi partecipi dell'appuntamento che il Padre ha dato al suo Figlio sulla croce. Quando Gesù ha espresso l'atto di amore più grande sino alla fine. Difatti, nel capitolo 13 di San Giovanni, quando prepara la lavanda dei piedi, l'Evangelista dice: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ecco, sino alla fine è la fine materiale, la sua morte, ma sino alla fine è proprio quando esaurisce tutto, da tutto. Ha dato sua madre, ha dato il suo spirito, e dallo spirito e mette lo spirito, non ha più niente da dare. Ecco, quindi è questa prospettiva. Allora, ecco, Gesù sta andando verso Gerusalemme ed è mosso dal desiderio di salvarci, ma non salvarci dal peccato anche, ma soprattutto liberarci dal peccato per aprirci anima e corpo al Signore. Perché se non avviene questo, cosa me ne importa di stare bene? Quello è un secolarismo, ma che può succedere anche per noi, eh? La prospettiva della vita eterna non è comune. Si costruisce il benessere materiale, il paradiso qui in terra. Si fanno le corna a parlare di morte così, perché la risurrezione non esiste nel linguaggio comune. Non esiste. Esiste la morte che fa paura, così. Dopo 2000 anni di cristianesimo, fa pensare, no? Anche per me, dopo 70 anni di vita religiosa consapevole, chi sono? È un interrogativo, ma non afflittivo, per darci dei pugni sullo stomaco, no? Teniamoci, altrimenti poi dobbiamo andare da Giampiero che ci curi, no? Ecco, invece per dire: oh, ho la possibilità di essere come la Madonna, pieno di Dio, di grazia. Quelle parole che noi ripetiamo tante volte: Ave Maria, piena di grazia. Se li ripetessimo in preghiera: Ave Guido, pieno di grazia. Ave Giuseppe, pieno di grazia. Ave Guglielmo, pieno di grazia. Non è una parola sbagliata, è vera, è vera. Certo, una pienezza diversa da quella di Maria, però è una realtà bella, da godere anche il tempo del nostro pregare, il tempo delle nostre adorazioni, godere di queste cose senza tanti pensieri. Oh, sono pieno di Dio. Oh, godere, 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 basta. E più si gode, e più ci si lascia agganciare da questa pienezza. Quindi c'è questo desiderio di Gesù di salvarci, cioè di espandersi tutto in noi. E ecco, c'è Zaccheo che vuole vedere Gesù. Curiosità, un sottile interesse, una ricerca per una insoddisfazione di sé a tutto, ma forse non a se stesso, non è contento. È soddisfatto perché ha tutto. E ha guadagnato, no? Ha guadagnato. Se dice restituisco 4 volte tanto, insomma, vuol dire che... E allora dico alcuni elementi così come risultano, per individuare chi è Zaccheo. Ma Zaccheo, anche se è un nome preciso, però più o meno all'immagine di ciascuno di noi, fatte le debite eccezioni, eccetera. È un uomo ricco e reale, perché ha un nome, non è uno. Reale, ricco. Non solo è un pubblicano, peccatore, ma capo dei pubblicani, riconosciuto, quindi insomma era un super peccatore, perciò ci dava dentro nel peccato. Certo, chi ha soldi a modo di divertirsi. Però è un uomo ferito. Esternamente sembra che stia bene, ma è un uomo ferito. Perché ferito? Proprio per il denaro da cui si è lasciato prendere e possedere, perché è escluso dagli altri, è odiato dai suoi. È una condanna questa, non da poco, escluso, odiato, capo dei pubblicani, è uno che ha rampato, proprio ha sfruttato gli altri dalla sua voglia sfrenata di denaro, di possesso, di bene a cui aggrapparsi e su cui, insomma, dire sto bene. Ecco, questo è Zaccheo, no? Ma al di là di avere tanti, tanti beni, tanti soldi, tante cose, la ricchezza non sta nel tanto. La ricchezza è la ferita, sta a dire vivo pensando a me stesso. Anche con poco magari, ma attaccato alle mie cose. No? Io vedo, adesso faccio dei e dei giudizi, ma vedo anche persone religiose, anche durante le funzioni, durante il pregare, sempre il telefonino in mano, non per seguire una lettura allora, per un canto, ma ecco, sempre pronte a rispondere, è Dio che è prima, passa sempre in seconda parte. Ecco, è una mentalità. È diverso un medico che ha la ecco, quello lì deve, o un'altra persona equivalente deve, anche durante la messa, al limite, ecco, invece sempre in mano, subito, durante il rosario, durante le messe, durante adorazioni, sempre. Normale, normale. Ecco, questo Zaccheo, un uomo ferito perché isolato, si isola, ma socialmente, adesso appunto a quei tempi il cellulare non c'era, ma è facile isolarsi, è facile isolarsi, ma anche andando per i mezzi pubblici, tutti col telefonino in mano, anche gli amici si parlano vicini col telefono, forse per non farvi sentire, vabbè, no? Ma con vicino posso dire anche sottovoce, niente. Isolamento, vicini ma isolati. Non è una demonizzazione del cellulare, no? Credo che sia da benedire, perché quante cose belle e buone si possono raggiungere, fare col cellulare, quindi credo che sia da benedire, ma quando il cellulare diventa il nostro padrone non ci siamo più, non ci siamo più, no? E quindi Zaccheo, un uomo ferito, e anche allontanato dai suoi, avverte di essere in qualche... pensa, ecco, di essere lontano da Dio. Quante volte ho sentito, ma Signore, prego un po' tu per me perché tu sei più vicino al Signore. E tu non lo sei? Ma io, insomma, ma io non sono come te. Siamo tutti amati, no? Ma uno, per aver peccato, pensa di non essere degno di pregare, ecco, l'insidia del maligno. Cosa preghi a fare tu che hai fatto? Io vivo una vita un po' così a brettio. E quando si interrompe la relazione con Dio, è una deriva. È una deriva. Perché ci si consulta solo con noi stessi, ci si dà sempre ragione. E si va alla deriva ancora di più. Ad ogni modo, ecco, Zaccheo, un uomo ferito, ricco ma non felice, perché le cose lì per lì soddisfano, ma sono una preoccupazione per la loro conservazione, per la loro sicurezza, non che nessuno mi porti via qualche cosa. Non felice. È alla ricerca, vuole vedere Gesù. Perché la felicità non si ha dai beni, si ha dalla comunione, dalla relazione alla felicità, perché è un qualcosa di umano. Ecco. Zaccheo si rende conto che questa situazione, questa realtà interiore lo condiziona a tutto, ma gli manca il tutto. Questo a tutto, ma gli manca il tutto. E da solo non sa come riuscirne. E allora arriva con lo stratagemma di appollaiarsi su un sicomoro. Ecco, e Gesù ecco qui si converte, perché quando passa, e lui sa, si accorge, lo chiama. Zaccheo scende addirittura, quello che travolge, devo fermarmi in casa, addirittura. Non si fa vedere, scendi così mi vedi a faccia, io ho voglia di entrare in casa tua. Questo. E allora, che cosa avviene quando Gesù entra con una certa violenza? Devo fermarmi in casa tua, si fa violenza. È l'unico che può permettersi, devo, l'unico. Ma un devo che non è possessivo, è liberante. Perché dove arriva lui? Arriva la verità, la vita, eccola qui, via verità e vita. Ecco, allora vediamo, Zaccheo è così. Ecco, entra in scena Gesù, vede Zaccheo, scendi, devo entrare in casa tua. Gesù, quindi, alza lo sguardo verso l'uomo. Apparentemente sembra che Zaccheo cercasse Gesù, ma è Gesù che cercava Zaccheo. Perché è venuto a cercare le pecore perdute. E lui sa quali sono le pecore perdute come figlio di Dio. Quindi, ecco. E Dio è così grande che è capace di farsi così piccolo, di mettersi alla stregua dell'uomo piccolo. Anche le persone più grandi, ma vere, sono quelle che capaci di farsi uno con l'altro e l'uno per l'altro, senza far scendere le cose dall'altro e schiacciare gli altri, no. I veri umili, le persone veramente grandi non schiacciano mai, non fanno vedere, ma tu sei proprio piccolo, no? No. Possiamo dire solo Dio può alzare lo sguardo verso un peccatore e supplicarlo di accogliere la salvezza. Devo entrare in casa tua. solo Dio lo può fare. Solo Dio, addirittura, può farsi mendicante di gioia. Il Signore fa più festa per una dramma che riceve, che trova, insomma, una monetina grossa così che non si vede neppure, e mette a suo padre la casa dalla gioia. Un figlio, allora si capisce, ma anche lì, con lo scandalo del fratello maggiore. Una pecora. Insomma, ecco, solo Dio è capace di queste cose. Dalle cose minime, quasi più insignificanti, come una monetina da 5, come si chiama, centesimi, a un figlio. E dentro ci sta tutto, anche la pecora, anche l'animale. Un'altra cosa bella, solo Dio può entrare in noi attraverso le nostre ferite. Non prima la cura e poi quando è tutto sano entro, no. Passa, entra nelle ferite, dove passa le ferite si rimarginano. Dove entra Lui. Ecco, questa è l'immagine proprio anche del sacramento della riconciliazione, che non è sistemare le cose malfatte da noi. Il Signore entra nelle cose malfatte da noi, se c'entra Lui le cose cambiano. Se non cambia vuol dire che non c'è entrato, ma non c'è entrato perché non ha voluto, perché noi l'abbiamo lasciato passare che entra da una porta e esce subito dall'altra. Se non cambia niente vuol dire che è entrato, bene, ha passato, come passo attraverso quella porta, ma non mi fermo lì. E di là, via, e lascio tutto a breccio quello che c'è dentro. Se entro di qui, esco di là. Questa cosa è importante, no? Dove entra il Signore e si ferma, cioè agisce perché apre degli orizzonti di vita nuova. Addirittura solo Dio è capace di amare di più ferite vede. Adesso lasciamo perdere il più il meno, ma ecco, amare di più. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. E Gesù sfida anche la sua fiducia, dire trovato con una samaritana, una donna di strada, da solo. Anche gli apostoli si meravigliano che Gesù fosse solo con una donna. La mentalità. Si lascia lavare i piedi da una donna un po' così. Va a mangiare coi peccatori, scandalo. Solo Dio è capace di rischiare lo scandalo, ma per dire a uno: io sono con te, dalla tua parte. Di solito le persone che ci danno problemi o si comportano male sono escluse, no? Solo Dio è capace di dire tu mi interessi, adesso dico un'espressione un po' così. Dio Gesù dimostra la simpatia per i peccatori, non per i giusti, per i santi, per tutti quelli, per i peccatori. C'è più gioia per un peccatore che per 99. 99 giusti, oh! Ecco, quindi... E allora... E che cosa fa Gesù quando entra? Non fa piazza pulita di tutto il marciume, tutto disordinato. No. Ti amo. D'amore. Dicevamo ieri, quando entra sangue venoso arterioso, il sangue venoso se ne va via. Non si deve togliere il sangue venoso. Basta lasciare entrare il sangue arterioso. Ecco, Dio non distrugge. La zizzania, non distruggete la zizzania per conservare il grano. Voi mantenetevi grano. Che mentalità. Mantenetevi grano. Alla zizzania ci penso io. Lui dà amore. E chi accoglie l'amore non ha più bisogno di impegnarsi. È l'amore che entrando trasforma tutto quello che non è amore. Perché dico peccato per dire una parola onnicomprensiva di tutto l'opposto a Dio, dove entra l'amore e il peccato ci cresce, non ha più ragione di essere tenuto in vita. Ecco, fa così la pedagogia di Dio, la conversione si riversa per riempirci, per divinizzarci. E che cosa avviene? Non si ferma lì. Gesù divinizza non perché godiamo di questo bene. Adesso sono un po', sono più tranquillo, sì, ho avuto la soluzione, adesso questo rospo che avevo, questo peso, insomma. No. La penitenza, se vogliamo, adesso sei un canale di grazia. Trasmetti il mio amore, ecco, la penitenza. Sei canale di grazia, di amore, verso le persone che incontri. Come io faccio con te, che era un pubblicano, capo dei pubblicani, distrutto dai tuoi beni, eccetera, hai fatto del male a tante persone, diventa canale di grazia. E come si chiama? Canale di grazia. E in che modo? Non adesso facendo delle cose, ma amando, ricucendo relazioni di comunione, di servizio. Questo, ecco. Non l'opera buona, cioè la buona azione episodica, cosa ho fatto, è una relazione di comunione, di sinodalità, diciamo. Ecco. Gesù, facendo questo, sa anche che noi non possiamo cambiare gli altri, anzi, ci ha fatto una grande grazia, come ho già detto tante volte, non ci ha detto cambiate gli altri, È solo Lui che può cambiare il cuore. Ci ha detto: cambiate voi stessi, cioè lasciatevi cambiare. Quando il mondo è pieno di persone che si sono lasciate cambiare, è un paradiso. Nelle famiglie, nei gruppi, nelle parrocchie, nelle associazioni, nelle relazioni. Uno che ha il cuore di Cristo non può fare male, è cambiato, cambiato. Se Cristo entra solo nella testa come pensiero, quel che dicevamo sabato mattina, ecco, gli esercizi spirituali non sono per imparare delle cose, perché non ho detto niente di diverso da quello che sono mille anni che le sentite queste cose. Non c'è da sapere delle cose. Tutte cose che se voi venivate qui le dicevate come le dico io, no? Io sono un altoparlante, basta. Ma ecco, quindi se uno si lascia proprio cambiare, non pensando, prega pensando, sì, tanto così, e dovrei, se facessi, è perdita di tempo, il gioco del diavolo. Si mena il can per l'aia. Verbo faccio. Non mi impegno, faccio. Non voglio, faccio. Perché nel faccio c'è il voglio, la traduzione del voglio, ecco. Faccio come Gesù. È tutto lì. Come si è convertita noi, e noi facciamo, ci convertiamo agli altri in base alla conversione di Cristo in noi e per noi. E allora Gesù ci suggerisce una cosa, come quella di che mi ha fatto lui: guarda in alto, Zaccheo, scendi. Però Zaccheo ha potuto vedere in qualche modo gli occhi di Gesù, che erano buoni, benevoli, da amico. Non da giudice. Scendi perché insomma ti devo fare, no? No? Occhi benevoli, anche quelle parole imperative, scendi, devo entrare in casa tua, avevano un sapore diverso. Ecco, è importante lo sguardo, uno sguardo compenetrato dallo sguardo di Gesù che vive in noi, perché noi non possiamo cambiare gli altri, non possiamo cambiare il mondo. Gesù ci ha detto, non ci ha mandato a cambiare, ci ha mandato ad annunciare Lui, far conoscere Lui chi è, che cosa ha dato, che cosa ha fatto. Questo. E trasmettere lo sguardo di Gesù, la parola di Gesù che vive in noi, perché si è trapiantata, radicata in noi. E quindi lo sguardo, che quello che è soltanto umano facilmente è uno sguardo che ferisce, perché giudica, disprezza, uccide, allontana. Fa dire, è un peccatore. Zaccheo era un peccatore, pur avendo un nome, ma la sua vita di peccato aveva sostituito il suo nome. È un peccatore. identificato con la sua vita, un peccatore per la società, no? È un ladro. Ecco, lo sguardo di Gesù invece è uno sguardo che dà fiducia, dà speranza. Da vita, dall'ebbrezza di dire: ma posso essere diverso? Sì, ho sbagliato tanto, ma posso essere diverso. Questa è la libertà. Tante volte, insomma, parlo così per la mia esperienza, ma in parte anche la vostra. Persone che vengono a confessarsi distrutte, ma proprio distrutte non da quello che materialmente hanno fatto, distrutte dallo sguardo dispregiativo di sé su di sé. Questo. Uccise da se stessi per uno sguardo cattivo. Giustificato psicologicamente, ne ho combinato tante grosse, non mi posso vedere. E quindi se non mi posso vedere, Dio come fa a vedermi? Il prete chissà come mi vede, no? Ecco, tutte scuse del maligno per allontanare, no? A volte sono anni. 50 anni, 20 anni, 25, insomma, cose che mi sono capitate in questo tempo in cui sono in San Lorenzo. Ecco, persone che, come ho già ricordato, arrivano e ho visto un prete, boh, finalmente da tirare fuori. Prete che non ha conosciuto, non mi conosce, non mi vedrà mai più. 50 anni, 20 anni, 25, via discorrendo, no? E quindi lo sguardo di Gesù è uno sguardo che veramente ricostruisce, no? Perché è carico di amore, cioè vede, ci vede con l'atto creativo, l'ho già ricordato, ma da non dimenticare mai. Anche per noi stessi, possa averne combinato delle cose più enormi, più innominabili. Sono sempre immagine creata, immagine e somiglianza di Dio. Sono sempre battezzato figlio di Dio. Questo è indistruttibile. Questa è una cosa, ecco, molto importante, questa conversione di Gesù che parte dal suo sguardo. E lo sguardo benevolo e benigno è quello che apre alla relazione, no? Ecco. E poi anche quando non ci fosse una risposta immediata, Gesù ci dice una parola bella, bella. Non si spaventa delle porte chiuse o di vedere che io ho chiuso una porta, no. La rivincita, la vendetta, tra virgolette. Io sto alla porta e busso. Oh. No, non vuoi? Arrangiati. No, io sto alla porta e busso. Faccio sentire che io sono là dietro. Non mi apri mai, io non smetterò di rimanere dietro quella porta chiusa. Tu lo sai, io sto alla porta e busso. Ecco, la rivincita di Gesù. No? Situazioni di divorzio, di separazione, la persona che dice, eh sì, ci separiamo, ma io per te sono sempre tuo marito, tua moglie. Tu per me sei sempre mia moglie, mio marito. Ecco questo. Quando lì per lì ci fosse qualche cosa, sia colpa sua, no? Può darsi che la decisione l'ho presa io di andarmene, no? Ma c'è qualche cosa di mio, c'è anche, no? Vabbè, ma anche così esternamente la persona che dice cristiana, anche non cristiana, per me nella mia vita non conosco e l'ho sentito, proprio una persona anche giovane, abbandonata, per me tu sei sempre mia moglie. Con me nostro figlio non vedrà mai una donna che non è sua genitrice. E si mantiene così, fedele. Senza far cadere dall'alto, guarda, hai fatto le tue scelte, per me è così. Io sono sempre tuo marito, tu sei sempre mia moglie. Per me di donne sei al mondo, sei solo tu. Anche se lì per lì, insomma, no? Emotivamente, istintivamente mi possono piacere, no? Perché nell'ambito del lavoro ci può essere. Solo tu. Al mondo per me di donne ci sei solo tu. E di riflesso io dovrei essere l'unico uomo per te. Invece, io ne hai trovato un altro, ma è così. Proprio la risposta, la reazione da cristiani. Perché queste cose possono succedere anche tra di noi, anche in persone molto impegnate a volte. Nessuna meraviglia, no? Persone molto impegnate che si dedicavano ai CPM, alla pastorale familiare, poi tutto, infatti, guarda, separati, divorziati. Ecco. Ecco, questa mentalità invece adesso c'è una cosa negativa, no? Che è tutto scontato, i compagni, tutto scontato, come normale. Matrimoni civili, normale. Uguale matrimonio religioso. Diventa un livellamento, questo è il pericolo. Anche in casa nostra, che non fa problema. Pacifico. Senza infierire, ma non è pacifico. Non possiamo infierire sulle scelte, ma non è pacifico. Il rispetto della libertà altrui, ma anche della nostra. Che il male e i disordini, secondo Dio, non possono modificare me o paralizzarmi, farmi pensare diverso o farmi tacere. No, no, non è libertà. Io rispetto la libertà altrui quando rispetto la mia libertà e dico le cose secondo la mia fede. Non le impongo, ma le dico. Questo, secondo la mia fede, è giusto. Questo non è giusto. Ma senza dirlo da arrabbiati, non come faccio adesso. Ma proprio questa cosa, perché si livella tutto, per cui diventa normale. Diventa normale. Non c'è differenza. Non c'è differenza e si tende poi a legalizzare la normale. Questo sta avvenendo. Si legalizza tutto perché si equipera. Per non voler essere diversi, si rendono tutti gli altri uguali a me con la legge, no? Quello che ho già detto tante volte, in Olanda quando hanno i gay tutto, legalizzato tutti, l'Olanda è tutta gay, tutta, anche i preti, tutti. Legalizzati tutti, per non apparire facciamo diventare tutti legalmente tutti gay, perché non c'è differenza, questo è giustizia, è giustizia. È ingiustizia e non appare, sempre rispetto, una ingiustizia oggettiva. E questo anche in Italia avviene. Sotto sotto, punta, 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 non passa oggi una cosa, una passa oggi domani, ma dopodomani, dopo dopodomani passano. Si livella tutto a quello che si è, no? Quello che ho già detto, mia mamma, ricordo roba di 50 anni fa a Villa Rostan, Pegli, vicario generale Monsignor Recagno, voi non l'avete conosciuto, anzi Recagno era il vicario generale e partecipava agli incontri dei noi preti. E un giorno così, ma l'ha detto non come la frase, parlando, insomma dicendo, quando si arriva a non vivere più come si pensa, come si crede, si arriva a pensare come si vive. Quanto è vero, sta succedendo. Si codifica il vissuto, cioè si legalizza il vissuto. È una deriva, eppure se è tutto legale, eh? Tutto legale. Come andremo a finire? Non lo so, ma è così. Quindi, ecco, mantenere proprio questa dirittura, ma senso io sono perfetto? No, no. I valori irrinunciabili, divini, divini, ecco, poi le scelte possono essere diverse, però non sono tutte uguali. Io non posso essere riconosciuto gay perché qualche d'uno lo è, allora il diverso è lui e fa diventare diverso, uguale a me. Uguale a lui fa diventare me, e questa è giustizia. Questa è giustizia, questo amore sociale, per non dire che non lo è, no? E ancora adesso non sono arrabbiato, ma proprio per l'onestà, per la precisione, perché noi viviamo così abitualmente mescolati. E possiamo dire più una parola che un'altra, senza dare giudizi, però dire le cose alla nostra fede, la nostra fede chiara. Non secondo me, secondo Dio, perché secondo me non conta. Il secondo me conta se è secondo Dio, ecco. Ma non secondo me è così, no. Secondo la fede che professo, questo è. Quindi è proprio queste cose. Allora, questo sguardo, ecco, di Gesù converte Zaccheo, scendi. Ecco, scendere. Sì, certamente era materialmente scendere dall'albero per accompagnare Gesù in casa sua, ma in qualche modo è scendere da se stesso, cioè dalle sue paure, dai suoi compromessi, dalle sue ragioni che giustificano il proprio agire non ordinato, dalle sue sicurezze soltanto materiali, economiche, ma sono insicurezze perché oggi ci sono e domani non ci sono più. In fondo da quell'albero che nasconde. A volte ci si nasconde, scendere, 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 metterci ad uno di fronte a noi stessi è la cosa più difficile e poi si ripercuote nel mettersi a nudo di fronte al medico, di fronte a Dio e al suo ministro, ecco questa cosa. E Gesù, ecco adesso concludo, concludo dicendo l'altra parola, scendi e subito. Perché se si indugia è quella fessura entro la quale entra il maligno e fa da cuneo, allarga sempre di più la ferita, la porta. Subito, scendi subito. Detto, pensato, fatto. Non mi impegno, faccio. Dire mi impegno è una sosta, è indugio. Invece faccio subito quello che è da fare. È quello che salva. Ecco, quindi ecco, Zaccheo proprio è incoraggiato da Gesù che si converte a lui, ma lo rifà nuovo, lo restituisce a se stesso e quindi lo restituisce alla comunità, alla società. Ecco.